Di solito quando si pensa alla responsabilità per un errore, si immagina una linea retta, come nel gioco del biliardo, no?
Esatto, una palla colpisce l'altra ed è subito evidente chi ha sbagliato. Chi impugna la stecca paga.
Ma quando si varca la soglia di un ospedale italiano, quel tavolo da biliardo praticamente scompare. E per il nostro approfondimento di oggi esploriamo proprio il sistema del doppio binario.
Che è l'architettura giuridica introdutta dalla legge Gelli Bianco. Diciamo che l'obiettivo qui è risolvere un conflitto davvero profondo alla base del sistema.
Cioè bilanciare due interessi cruciali che sembrano in contrasto tra loro.
Proprio così. Da un lato c'è la necessità di garantire un risarcimento certo e anche veloce a chi subisce un danno. E dall'altro bisogna arginare quella che chiamiamo medicina difensiva.
Quell'ansia da contenzioso che spinge i medici a prescrivere 1.000 esami inutili solo per tutelarsi legalmente. Giusto.
Esattamente. Ed è qui che entra in gioco il primo binario, che crea una sorta di corsia preferenziale per il paziente.
Cerchiamo di analizzare bene questo punto perché è interessante. È un po' come quando si fa un reclamo in un grande ristorante, vero?
Certo, un'ottima analogia.
Cioè, se la cena è rovinata, tu ci si rivolge alla direzione del locale. Non è che devi andare nelle cucine a rintracciare lo specifico aiuto cuoco che ha sbagliato la cottura.
Assolutamente. E i giuristi la chiamano proprio socializzazione del rischio primario. La struttura, sia pubblica o privata, si assume la responsabilità complessiva.
Quindi il paziente non ha l'onere di cercare e incolpare il singolo infermiere o chirurgo.
No, l'interlocutore diventa la struttura, che senza dubbio è il soggetto patrimonialmente più solido. È una responsabilità contrattuale.
Ma questo sembra un vantaggio enorme per chi subisce un danno in corsia. Tradotto in termini pratici, cosa comporta per le tempistiche?
Significa avere ben 10 anni di tempo per chiedere il risarcimento.
Ah, wow, 10 anni sono tantissimi.
Moltissimi, specie se confrontati con altri ambiti del diritto. E soprattutto alleggerisce il peso della prova.
Nel senso che basta dimostrare il nesso causale?
Esatto, basta dimostrare che il danno deriva da quella specifica prestazione sanitaria, senza improvvisarsi investigatori. E c'è di più.
Dimmi.
Per i sinistri successivi al marzo 2024, l'articolo 12 permette persino un'azione diretta contro l'assicurazione dell'ospedale.
Praticamente un passaggio veloce e diretto alla cassa, una tutela granitica.
Una protezione totale verso l'esterno, sì.
Ma aspetta un attimo, questo crea un potenziale paradosso. Se l'ospedale fa da scudo e paga sempre per primo, il medico è intoccabile, può sbagliare senza conseguenze.
No, non del tutto. Ed è in questo frangente che si attiva il secondo binario.
Sarebbe il dietro le quinte.
Esatto. Regola il rapporto interno tra la struttura e il professionista. L'ospedale che ha risarcito il paziente può rivalersi sul medico usando la cosiddetta azione di rivalsa, prevista dall'articolo 9.
Immagino però che le regole d'ingaggio cambino radicalmente qui.
Molto. La rivalsa scatta solo ed esclusivamente se l'errore è stato causato da dolo o colpa grave.
Fermiamoci un attimo su questo punto perché è davvero cruciale. Se la rivalsa si attiva solo per colpa grave, significa che un medico che commette un errore classificabile come colpa lieve non ne risponde mai con il proprio portafoglio.
Praticamente mai, esatto.
Sembra quasi uno scaricabarile istituzionalizzato. Non si rischia di deresponsabilizzare il sistema?
Capisco l'obiezione. Guarda, può sembrare controintuitivo. Ma se colleghiamo questo al quadro generale, parliamo di un disaccoppiamento strategico molto lucido.
In che senso strategico?
Rendere ininfluente la colpa lieve a livello economico serve esattamente a disinnescare quella medicina difensiva di cui parlavamo all'inizio. I medici operavano sotto il terrore costante di una causa civile.
Per ogni minima sbavatura, immagino.
Certo, e questo alterava le scelte cliniche. Questa norma li libera da un peso psicologico schiacciante, permettendo loro di lavorare serenamente.
Mantenendo però un deterrente severissimo per le condotte inescusabili, cioè la colpa grave.
Assolutamente. E anche in quel caso c'è un limite. La rivalsa massima è pari al triplo della retribuzione annua lorda del sanitario.
Che tra l'altro è coperta da una polizza specifica e obbligatoria, se non sbaglio.
Corretto. Alla fine questa ingegneria legale serve a proteggere tutti simultaneamente.
È un circolo virtuoso alla fine. Chi entra in ospedale ha un paracadute finanziario sicuro, grazie all'ente.
E chi ci lavora può concentrarsi sulla cura anziché su come difendersi in tribunale. E le aziende sanitarie sono spinte a investire seriamente nella prevenzione interna dei rischi.
Un bilanciamento davvero calibrato. Però prima di chiudere la nostra chiacchierata, vorrei lanciare una provocazione a chi ci ascolta, un interrogativo aperto.
Vai, sono curioso.
Abbiamo visto che questo impianto è disegnato su misura per le fragilità umane, cioè per non punire economicamente la distrazione lieve di un medico in carne ed ossa ed evitare che lavori sulla difensiva.
Giustissimo.
Ma cosa accadrà domani con la crescente integrazione dell'intelligenza artificiale nelle corsie d'ospedale?
Questo è un bel tema.
Un sistema a doppio binario potrà mai tutelare anche le inesattezze lievi di un algoritmo diagnostico? Oppure quel rassicurante tavolo da biliardo delle responsabilità di cui parlavamo all'inizio è destinato a ribaltarsi ancora una volta?